24 minuti di Radio Popolare Popolare Network, una buona serata da Luigi Ambrosio, l'orizzonte delle 20. Alla fine è arrivato l'ergastolo in primo grado per Filippo Turetta, l'assassino, il femminicida di Giulia Cecchettin. Abbiamo perso tutti come società, ha detto alla fine Gino Cecchettin, il papà di Giulia. Come essere umano mi sento sconfitto come papà. Non è cambiato nulla. Noi avevamo un inviato a Venezia, ce l'abbiamo ancora a Venezia, dove si è pronunciata la giuria, Mattia Guastafierro. Buonasera Mattia.
Buonasera Luigi, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Cominciamo da quelle parole, le sentiamo insieme. Gino Cecchettin subito dopo la sentenza.
La mia sensazione è che abbiamo perso tutti come società, e che nessuno mi darà dietro Giulia, e quindi non sono né più sollevato né più triste rispetto a ieri, rispetto a domani, ed è una sensazione veramente strana, perché pensavo di rimanere impassibile, ma nel momento in cui si arriva a una sentenza così, è chiaro che è stata fatta giustizia, la rispetto, però penso che dovremmo fare di più come esseri umani, perché non dovremmo trovarsi in questo momento a discutere di pene. Io penso che la violenza di genere non si combatta con le pene, va combattuta con la prevenzione, insegnando concetti che sono forse un po' troppo lontani. E quindi come essere umano mi sento sconfitto, come papà non è cambiato nulla rispetto a ieri, rispetto a un anno fa.
Mattia, ci racconti questa giornata, com'è stata?
Sì, è stata una giornata definita carica di grande dolore, perché era quello che si percepiva sin dall'inizio della mattinata, quando sono arrivati i giudici, non ci sono state repliche delle parti, quindi hanno semplicemente detto che si ritiravano in camera di consiglio di fronte appunto a Filippo Turetta, l'imputato, e ai familiari di Giulia Cecchettin, tra cui Gino Cecchettin. E da lì subito si è capito, insomma, che al di là di quella che sarebbe stata poi la sentenza, ergastolo o non ergastolo, comunque la sentenza non poteva cancellare il dolore che si è accumulato in oltre un anno dalla morte di Giulia Cecchettin, che poi ha devastato due famiglie, ovviamente, come ben sappiamo. Poi una giornata che si è conclusa dopo 6 ore appunto di attesa, di trepidazione per quello che sarebbe stato, con questa sentenza, una sentenza che dice ergastolo per Filippo Turetta, riconosciuta l'aggravante della premeditazione, che era insomma l'aggravante più pesante, quella su cui ruotava tutto quanto il processo, perché è quella per cui i giudici hanno stabilito che ha pianificato Filippo Turetta di uccidere l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. L'ha pianificato in una lista di cose da fare, nei preparativi che aveva portato avanti sin dall'inizio, sin da quando, da giorni prima, dal momento in cui aveva incominciato a pensare di rapirla, di sequestrarla e poi alla fine di ucciderla. Quindi la premeditazione che è stata riconosciuta e che ha portato a questa sentenza di ergastolo. L'altro aspetto, le altre due aggravanti, quelle della crudeltà e dello stalking, non sono state riconosciute dai giudici della Corte d'Assise di Venezia, ma comunque conta poco, perché quello che si è capito oggi è che al di là di quale sentenza sarebbe fosse arrivata, il dolore non può essere cancellato. E queste parole di Gino Cecchettin ce lo dicono chiaramente, secondo me sono molto importanti, perché amare ma centrate su cosa? Su quella consapevolezza a cui siamo arrivati forse tutti quanti, forse molti di noi dopo un anno, cioè che la violenza di genere non la si combatte con le punizioni, non la si sradica con le pene, insomma con sempre un'azione più repressiva, ma la si può sradicare soltanto con la prevenzione. Ed è questo quello che lui ha voluto sottolineare. Erano parole amare di un padre ferito il cui dolore non può essere cancellato, ma comunque io ci ho visto anche una luce, una piccola luce di speranza per il futuro, quella che lui vuole portare avanti con la sua fondazione, quella che ha fondato appunto dopo la morte della figlia. L'impegno per salvare altre donne con la prevenzione, altre donne come Giulia Cecchettin, Forse non potrà mai lenire il dolore per la perdita di una figlia, questo traspariva dalle sue parole, ma sicuramente può aiutare, può dare forse un senso adesso a una vita che è inevitabilmente cambiata dopo quello che è successo. Questo, secondo me, è l'aspetto più importante che ci restituisce questa giornata, una giornata dove, insomma, il Tribunale di Venezia, che è qui di fronte a me, è un parallelepipedo nero, molto strano come edificio, molto piccolo anche come tribunale, forse non aveva mai visto, perché così tante telecamere, così tanta attenzione da parte dei media, questo tribunale non l'aveva forse mai sperimentata
Ecco
questa
Mattia,
cosa.
infatti c'era tutto come si dice, il
Sì.
circo mediatico era inevitabile, è il caso giudiziario dell'anno, questo, e si aspettavano forse i colleghi e ci aspettavamo anche noi una partecipazione di manifestanti, una partecipazione di cittadini a questo processo, che non c'è stata in realtà, a questa
No, non c'è
sentenza.
stata. Era aperta al pubblico, ovviamente, la sentenza, la Corte d'Assise con i giudici popolari, c'erano anche delle persone comuni, ma non c'erano attiviste, non ci sono state iniziative di ogni sorta, di qualsiasi tipo, forse anche perché è comunque Venezia, il Tribunale, un luogo difficile, impervio da raggiungere per organizzare qualcosa di un po' più strutturato. Quindi c'erano cittadini comuni, ma pochi rispetto ai giornalisti. I giornalisti erano davvero tantissimi, ma lo sapete. Lo sapete benissimo, come dicevi Luigi, è stato il caso dell'anno, un caso che è andato oltre la semplice cronaca e tutti questi elementi stanno qui a dimostrare il grande dibattito pubblico che si è aperto sulla cultura patriarcale, sulla sua violenza, le logiche di potere in cui siamo immersi tutti. E questo è quello che Gino Cecchettin ha provato a ribadire questo concetto con quelle sue parole amare, ma centrate. Poi c'è l'aspetto giudiziario e quello sarà un'altra faccenda, se vuoi l'approfondiamo anche, ma direi che l'aspetto principale di questa giornata è, insomma, ribadire il concetto che il caso di Giulia Cecchettin e la sua morte ha innescato qualcosa da cui non si può più tornare indietro,
Questo
questo direi.
naturalmente è il tema del dibattito, la notizia di oggi è la sentenza, naturalmente la notizia di oggi sono queste parole così amare del papà di Giulia Gino Cecchettin. Grazie Mattia Guastafiero, buon lavoro visto che devi scrivere anche per le prossime edizioni del giornale radio. Una buona serata a te, ha inviato a Venezia Mattia Guastafiero. Saluto Assunta Sarlo, buonasera Assunta.
Buonasera, eccomi
Allora,
qua.
adesso l'ergastolo era più o meno, come dire, annunciato, data la modalità dell'assassinio di Giulia Cecchettin da parte di Filippo Turetta, data come si è tenuto il processo. Il nostro inviato Mattia Guastafiero si augurava, auspicava quantomeno, no? Che anche la giornata di oggi possa essere un passo verso una consapevolezza. Ma tu l'hai vista, in questo lasso di tempo che va dal femminicidio di Giulia a oggi, una crescita della consapevolezza sulla violenza di genere nel nostro paese? Dopo di te lo dico subito, avremo Giulio Maria Peterosi dalla Spagna che ci parla di un'esperienza altalenante con una legge molto importante che è stata approvata. Prego.
Ecco, direi che l'aggettivo è altalenante, l'aggettivo giusto. Prima di tutto fammi dire che insomma, in questa giornata il primo pensiero dopo la sentenza che era attesa e che, insomma, di cui poi leggeremo anche cose di cui adesso forse non capiamo bene, l'aver escluso due aggravanti su tre, ma insomma leggeremo le motivazioni. Ecco, il primo pensiero è stato proprio per Giulia, perché, per Giulia Cecchettin, perché comunque al di là dei simboli ci sono le persone, ci sono le vite e appunto, e con lei se n'è andato un mondo, come per ogni donna che come dire, che viene uccisa. Per cui il primo pensiero è stato per lei e per il dolore dei suoi carcati, che però è un dolore collettivo. Vorrei dire che è veramente un dolore collettivo. La tua domanda, abbiamo visto, che cosa abbiamo visto in questi anni? Io veramente ho visto cose contraddittorie, mi sembra di poter dire soltanto cose contraddittorie. All'indomani del femminicidio di Giulia, abbiamo visto le piazze riempirsi di donne, di giovani donne, ma anche di giovani uomini, tanti. Abbiamo vi visto il discorso pubblico conoscere una svolta comunicativa e finalmente sui media e sui giornali apparire anche un discreto, robusto numero, come dire, autoriflessivo. Maschili e assunzioni di responsabilità maschili che fino a quel momento c'erano state. Noi sappiamo che anche in Italia ci sono anche delle associazioni, dei movimenti di uomini che riflettono e lavorano sulla violenza, ma insomma erano state, come dire, più di nicchia. Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha sicuramente segnato da questo punto di vista un balzo in avanti e ce lo siamo detti anche da questi microfoni. E però, accanto a questo, insomma, è appena passato il 25 novembre, c'è tutto il resto, cioè ci sono numeri della violenza che restano drammaticamente inalterati, c'è come dire, un revanchismo anche maschile, no? Revanchismo maschile che va dal macro al micro,
In
che
che
va dal.
forme lo vedi questo revanchismo?
Tante. Ci sono alcuni dati anche su questo. Uno è quello che viene dai centri antiviolenza che ci dicono di un aumento anche nelle fasce più giovani della violenza di genere. E questo è molto preoccupante. D'altra parte, Filippo Turetta e Giulia, Filippo Turetta c'ha 22-23 anni, insomma, come dire, il ragazzo, il classico ragazzo della porta accanto, ed è quasi appunto come se la vicenda Cecchettin, anche da questo punto di vista, avesse, come dire, una sua tristissima, drammatica esemplarità. L'altro è proprio di recente. Vi dico un altro elemento di riflessione: la Fondazione Libello ha fatto una ricerca sugli adolescenti, 1600 adolescenti tra i 14 e i 19 anni, ragazze e ragazzi, anche persone non binarie. Ecco, i risultati di questa ricerca sono molto preoccupanti. Le ragazze dicono di no, ma in realtà intendono sì, e lo dice un adolescente su tre. Il controllo, lo stalking, quello di cui si parla, si è parlato anche, si parla ovviamente, si parlerà in relazione alla sentenza Cecchettin, è una forma di amore, non è appunto quello che sappiamo essere, come dire, la prima soglia di una violenza, di una spirale di violenza che può portare agli esiti più drammatici. Ecco, questo e poi naturalmente questo, diciamo, è quello, come dire, sono le sonde che possiamo avere sulla società, su quello che si muove, no? Tra vita digitale, tra social network, vita reale, comportamenti che dall'uno trasmigrano.
Ti sento male Assunta, purtroppo prova a parlare. No, ecco, è andata. Questo è, come potete sentire, una interferenza sul sistema che stiamo utilizzando. Sei ritornata probabilmente. Prova a parlare. No, niente. Allora io vi ripropongo lo stacco. Intanto richiamo Assunta Sarlo. Un po' brutale come metodo, me ne rendo conto, me ne scuso, ma non si può fare diversamente in questi casi. Rieccoti qua. No,
Eccoci.
stavi dando questi dati inquietanti di un sondaggio tra i giovanissimi, tra gli adolescenti sulla
Sì.
violenza di genere, ma ascoltarti veniva da pensare, va bene, ma allora non cambia mai nulla.
No, io non credo che non cambi niente. Io credo che come dire, dobbiamo tenere gli occhi aperti su adolescenze e giovinezze che che sono molto diverse, molto differenti. Ci sono molti modi di essere maschi e femmine oggi. Ci sono anche appunto i ragazzi e le ragazze che hanno consapevolezza di questi temi, che vanno in piazza, ma anche se non vanno in piazza, comunque hanno nei loro comportamenti una consapevolezza di cosa significa il potere all'interno delle coppie, di che cosa significa una relazione equiparitaria. E però ci sono anche sacche molto, molto profonde, che forse non vediamo abbastanza, e che invece in cui appunto un po' di revanscismo, il maschilismo, il sessismo, che poi sono anche, come dire, vecchie malattie, vecchie, no? Vecchi guai di questo paese, non solo di questo paese, continuano a, come dire, a navigare, cioè continuano a fare danni. E questo è un problema, e naturalmente questo poi ricade anche sul fatto che noi non stiamo mettendo in atto tutto quello che Gino Cecchettin, che dobbiamo molta gratitudine alla famiglia Cecchettin perché continuano ad essere, come dire, a trovare le parole giuste per dire le cose. E tutto quello che Gino Cecchettin stasera ci ha detto bisogna fare, cioè bisogna fare prevenzione. C'è ancora, l'abbiamo detto tante volte, il tema, l'Italia è uno dei 7-8 paesi in Europa in cui non si fa educazione all'affettività, educazione sessuale nelle scuole. L'educazione sessuale la affidiamo al porno online e non c'è come dire, un sentimento diffuso, forte, una richiesta diffusa, forte affinché questo appunto si traduca in politiche, si traduca in comportamenti, si traduca nel fatto che nelle nostre scuole questo deve essere un
Ecco,
tema,
mi viene una
l'educazione
domanda
alla relazione.
ascoltandoti, Assunta. Abbiamo visto le piazze, l'ultima il 25
Sì,
novembre, molto
certo.
importanti, naturalmente molto giovani anagraficamente. Ti saresti aspettata di più dalla classe politica? Comprese le attuali
Insomma,
opposizioni?
aspettarsi. diciamo che aspettarsi di più da questo governo, no,
Infatti ho parlato
qui
di classe
abbiamo
politica, il
solo
governo
conferma.
diamolo per, come dire,
Esatto, abbiamo solo
scontato
conferma,
purtroppo.
lo diamo per perso,
Eh sì.
purtroppo lo diamo abbastanza per perso, insomma, anche per una sostanziale ignoranza, tra l'altro, che è cosa grave. Mi sarei aspettata di più dalle opposizioni. Forse sì, forse no, veramente non è una risposta democristiana, anche se può sembrarlo, mi rendo conto. Sì, forse sì, forse su questa cosa qui un'iniziativa, ecco, quando si parla di queste formule politiche, il campo largo, eccetera, ma insomma, vogliamo fare su una di queste cose una battaglia che veramente trasversale all'opposizione, che ci impegni tutti i giorni, che conosca anche dei passaggi pubblici tutti i giorni, che vada, come dire, dove serve andare. Io poi so che in Italia, perché è vero, ci sono comunque tante persone di buona volontà, sono insegnanti, sono educatori, educatrici, eccetera, che fanno cose. Il tema di queste cose, il problema italiano è che queste cose sono sempre progetti, cioè progetti che cominciano, poi finiscono perché finiscono i soldi, oppure cambia l'insegnante, oppure l'educatore viene spostato, eccetera. Laddove noi sappiamo che la violenza è un dato strutturale e come tale va affrontato, noi continuiamo a metterci delle pezzette. Che non bastano, che evidentemente non bastano. Oggi pomeriggio, per come dire, dare un'immagine un po' plastica, mentre l'home page di Repubblica, di tutti gli altri, apriva, l'home page di Repubblica apriva ovviamente sulla sentenza Cecchettin, in alto c'era un'ultima ora, una donna, un'altra donna di poco più di 30 anni, morta a casa sua, forse strangolata, il suo compagno indagato.
Lì vicino a
Sarà
Verona, non
probabilmente.
distante da Venezia,
Esatto,
insomma, nella stessa
esatto.
regione.
Sarà probabilmente un'altra per cui usare l'hashtag che abbiamo usato per Giulia Tramontano, per Giulia Cecchettin, lo sapevamo tutte.
Grazie, Assunta.
Per cui, grazie a voi, buona
Assunta
serata.
Sarlo, grazie per essere stata con noi. Questa è l'amara serie di considerazioni che in una giornata come questa si possono fare in un paese come l'Italia, che al di là del sondaggio inquietante che ci ha citato Assunta Sarlo, sotto gli occhi di tutti è evidente, è particolarmente arretrata anche dal punto di vista legislativo. C'è un paese in Europa che è stato fino a un certo punto, per un momento, un faro, una luce di speranza. Questo paese è la Spagna. Giulio Maria Piantadosi da Madrid. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Però noi abbiamo cominciato questa trasmissione dicendo anche in Spagna, dove hanno leggi molto avanzate, la situazione è piuttosto altalenante.
Beh sì, pensate che la Spagna nel 2004 è stato il primo paese europeo a fare una legge molto severa contro la violenza sulle donne, però da dopo la pandemia si è visto un aumento dei casi di femminicidio e di denunce per aggressione sessuale, e questa è una cosa che preoccupa molto, anche perché il governo di Pedro Sánchez negli ultimi anni ha cercato di aumentare quanto più possibile le protezioni sulle donne, per esempio con la legge del solo sì è sì, la legge che mette il consenso al centro della legge contro la violenza sessuale. Eppure l'anno scorso ci sono state 53 vittime, un numero molto più alto rispetto alle 47 che c'erano nel 2019. Quest'anno a novembre sembra che ci sia una riduzione, sono 43 le vittime, però è chiaro che c'è molta preoccupazione. Perché? Quali sono le ragioni, secondo l'analisi, no? Che fanno poi le autorità spagnole di questo fenomeno? Una delle prime ragioni l'aumento delle denunce, la maggior consapevolezza da parte delle donne, e che quindi una maggior propensione a denunciare. Poi c'è anche d'altra parte una sorta di reazione, no? La cultura patriarcale, il patriarcato è ancora molto installato nella mentalità degli spagnoli, quindi ecco che ci sono poi delle reazioni che fanno anche parte di un momento politico e culturale in cui viviamo e in cui vive anche la Spagna, con una certa giustificazione che viene data da movimenti e partiti di estrema destra che si scagliano contro il femminismo, contro la supposta cancellazione, no, dei diritti dell'uomo da parte delle donne.
E questa campagna produce dei risultati poi anche nell'opinione pubblica e anche nel comportamento concreto delle persone?
Beh, guarda, io ho seguito con molto anche attenzione, no? Proprio per vedere qual era la differenza, come vengono gestite anche da parte dei media, no? Casi come quello di femminicidio, quello di Giulia Cecchettin. E se lo confronto con quello che si può leggere nei giornali spagnoli, è vero che tutti questi passi che ha fatto la Spagna hanno prodotto anche un cambio culturale nella stampa. Per esempio, è vero che nella stampa italiana c'è molta attenzione sul caso, sui dettagli di cronaca, sulla questione giudiziaria dell'omicidio. Si parla spesso di omicidio, in Spagna si cerca di parlare molto di più di femminicidi, e sono molti pochi i casi che vengono trattati quotidianamente come fenomeni di cronaca, come notizie di cui dare dettagli, che spesso non fanno parte di quella che è l'interesse, no? del fenomeno della violenza sulle donne. E quindi io credo che è vero che la Spagna è avanti su molti, ha dato molti passi avanti, però è chiaro che effettivamente è molto difficile, no? Rompere alcuni schemi culturali, e poi soprattutto far sì che alcuni progressi rimangano e che sentino delle basi.
Grazie Giulio Maria Piantadosi da Madrid.
A voi.
Sono le 20:28 minuti, abbiamo poco più di un minuto, io voglio farvi sentire per l'ultima volta Gino Cecchettin dopo la sentenza di oggi.
La mia sensazione è che abbiamo perso tutti come società, e che nessuno mi darà dietro Giulia, e quindi non sono né più sollevato né più triste rispetto a ieri, rispetto a domani. Ed è una sensazione veramente strana, perché pensavo di rimanere impassibile, ma nel momento in cui si arriva a una sentenza così, è chiaro che è stata fatta giustizia, la rispetto, però penso che dovremmo fare di più come esseri umani, perché non dovremmo trovare.
dovremmo fare di più come esseri umani e come dargli torto. 20 e 29 minuti è tutto per questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con noi è a domani sera come sempre attorno alle 20. Adesso se volete rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare Popolare Network.